so se è questo.
Radio Onda Rossa?
Sì.
Sono le 16.03 e diamo inizio alla trasmissione settimanale del Coordinamento Regionale Sanità. Oggi con un po' di, devo dire, con un po' di fatica parleremo di temi della sanità, ma è certo che quello che c'è intorno ci porterebbe a parlare di tutt'altro, insomma, perché è difficile parlare di salute in un mondo che è pieno di guerre, di uccisioni, insomma, ancora palestinesi uccisi nei loro territori, bambini anche palestinesi, che però a sentire i commentatori della RAI, com'è che hanno detto che sono?
Hanno detto che benché i missili siano molto mirati, è inevitabile che muoiano degli innocenti, che manco sono bambini innocenti.
E poi il fatto che l'Unione Europea abbia deciso un fondo straordinario per la produzione di munizioni da inviare in Ucraina, e invitando o comunque permettendo agli stati membri di utilizzare anche i fondi del PNRR per produrre armi e munizioni da mandare in Ucraina, e poi dice dobbiamo parlare di salute, insomma, ecco, è difficile, però comunque il programma di oggi,
siccome riguarda... il nostro slogan, uno degli ultimi, è quando c'è tutto c'è la salute, no? Che riprende quando c'è la salute c'è tutto, no? E su questo, insomma, ci rientra abbondantemente ogni tipo di considerazione, perché certo, se ti arriva una bomba addosso stai male, ecco. Fra l'altro poi sappiamo che in Palestina bombardano, per esempio oggi è stato ucciso un medico palestinese riabilitatore fra gli innocenti, come li chiamano loro, e sappiamo che anche in molte circostanze sono proprio mirate invece le ambulanze, i medici, gli infermieri che prestano soccorso. Il numero di telefono è 06 49 17 50 e noi oggi abbiamo una telefonata con un compagno del coordinamento noi inceneritori di Albano, che insomma ci parlerà delle prossima iniziativa qui a Roma, e poi con grande piacere invece in studio, che non capita spesso, due componenti del collettivo relativamente recente, il Disability Pride, che insomma hanno una serie di iniziative in tutta Italia, e ce ne parleranno, e anche parleranno di questa iniziativa loro che abbiamo accolto ovviamente nell'Assemblea Regionale Salute, e che si tiene appunto a Roma più o meno con cadenza mensile, e quindi ci fa molto piacere averle anche per spiegare a chi ci ascolta di che cosa si tratta. E adesso allora un attimo di musica e contattiamo la prima corrispondenza.
Day comes up, sicker than a catch. Something's wrong, that is that. Missed you somewhere, missing somewhere. Never did figure just how much. A boat from the river takes you out, cross the other side of town. To get out, to get out, you take the tide, any tide, any tide. Like there isn't gonna be any tide.
Pronto?
Eccoci.
Oh, benissimo, allora ti ho annunciato proprio brevemente, fai parte del comitato contro l'inceneritore di Albano, ma comunque questo è molto limitativo rispetto a tutto il lavoro che avete fatto e che state facendo. Con te parliamo di un'iniziativa che si terrà al Casale Alba, al Parco di Aguzzano, al Casale Alba 2, proprio su questi temi, e poi anche per lanciare ovviamente l'iniziativa che si terrà a Roma, un'altra dopo un bel po' di tempo, che si terrà proprio a Roma su questi temi. Allora ti lascio sicuramente il campo libero e...
Sì, immagino che parecchi sappiano che il sindaco di Roma Gualtieri ha da circa un anno, forse più, un anno, un mese, ha scoperto come si risolve la questione dei rifiuti a Roma, prospettando la costruzione di un grande impianto di incenerimento che loro chiamano termovalorizzatore, da collocare nell'estremo margine meridionale del nono municipio di Roma, che sostanzialmente invade il territorio pedemontano dei Castelli Romani tra il comune di Albano Arde a Pomezia. Su questa vicenda da un anno ci mobilitiamo contro questa scelta improvvida e abbiamo in cantiere per il prossimo 26 maggio, venerdì 26 maggio alle 10.30, un presidio manifestazione di fronte alla sede dell'ACEA, perché l'ACEA è l'esperienza industriale che l'unica che si è proposta, ha presentato una dichiarazione di interesse per costruire questo impianto in project financing. Dentro questo contesto c'è stata la disponibilità dei compagni di Alba 2 concordare appunto un incontro di informazione e di mobilitazione, la misura in cui ovviamente si parla dell'inceneritore di Roma, del termovalorizzatore di Roma, della soluzione della questione dei rifiuti di Roma, dovrebbe essere normale cercare di una mobilitazione o comunque un interesse da parte dei cittadini romani, che pare che siano tutti molto contenti di questa cosa, di liberarsi nella annosa presenza dei rifiuti sotto le finestre di casa con questo tipo di operazione. Quindi domenica, dopo il pranzetto, alle 15 dovremmo dar vita a questo confronto, appunto di informazione, ma anche insomma de confronto, insomma verificare e se quello che pensiamo noi c'ha corrispondenza poi pure con qualcun altro. C'è la difficoltà di fondo, è che da quando è stato pronunciato questa intenzione da parte di Gualtieri abbiamo potuto prendere atto di dichiarazioni a mezzo stampa circa la natura di questo impianto, e quindi le sue caratteristiche, le sue specifiche industriali sono tutte approssimative, nel senso che manca materialmente il progetto, quantomeno non è dato ai cittadini, comunque a noi e pare pure a nessun altro sostanzialmente, poter leggere concretamente appunto come è fatto questo arnese, qual è l'impatto, quali sono le risposte quale problema eventualmente determina. Quindi possiamo ragionare per analogia, l'impianto che sarà come portata o simile all'inceneritore di Brescia o a quello di Acerra, che tra l'altro sono tutte e due gestiti oggi da A2A, e quindi la società che è partecipata da Comune di Brescia e Milano ed altro, e da cui appunto avendo pure rapporti con questo tipo di situazioni ci vengono informazioni preoccupanti sull'impatto, sulla produzione, appunto di sul rilascio dei inquinanti, chiaramente di tutti i tipi, su appunto consumi stratosferici d'acqua, che assolutamente non compatibili col territorio dove si va a costruire questa arnese, e quindi vediamo di avere questa opportunità. Cioè, di solito noi abbiamo un po' di difficoltà a portare via la gente dalla provincia, a portarla a Roma, poi specialmente in giorni lavorativi, perché d'altra parte se volessimo avere un'interlocuzione con qualcuno, insomma, se anche di carattere formale, bisogna lavorare su giorni feriali. C'è poi l'altro fatto che questo affare qui viene opzionato in un territorio di 10 ettari di terra che stanno a poche centinaia di metri di distanza da una discarica che ci ha visti impegnati negli ultimi due anni in un tentativo di contrapposizione al suo completamento, e a zone che sono tutt'ora prive dei servizi essenziali e primari, dalle fogne all'acqua, giusto appunto, parlavo di acea, e quindi ci sono tutta una serie di villaggi, cosiddetti villaggi arteatini, che sono zone abitate ormai da 40 anni, che tuttora privi di fogne e di acqua pubblica, di acquedotto, insomma, no? E quindi andremo eventualmente a ricordare alla CEA, oltre al fatto che siamo frontalmente contrari a questo impianto, anche a pretendere appunto una rapida apertura dei cantieri per portare l'acquedotto a chi ancora non c'ha l'acqua, nel che è il ventunesimo secolo, insomma, dove è che siamo. Quindi questa è la vicenda. Sabato successivo saremo a Metropolis per fare un'operazione analoga, in occasione di un confronto appunto che vede altri compagni che dovevano parlare di transizione ecologica, industriale, eccetera eccetera.
Senti, ti volevo chiedere una cosa.
Forse ti ho perso col microfono, però.
No, ci sono, mi senti?
Mi senti?
Eccoci.
Sì, vabbè. Perché ho sbagliato qua, non si capisce. Va bene, allora, questa è, diciamo, siete voi che venite con tutte le difficoltà che ci hai detto fino a Roma, ma questa cosa riguarda Roma, che non è che abbia risposto proprio in modo entusiasta finora, anche alle sollecitazioni, sia alle iniziative che sono state fatte dalle parti vostre, a cui avete chiamato ovviamente la città, sia quelle che avete fatto proprio a Roma, ne ricordo una anni fa davanti alla provincia, e così via. E che cosa puoi dire a romane e romani che li riguarda, quanto questa cosa li riguardi, non per una solidarietà così, che poi insomma un inceneritore oggi, un inceneritore domani, fra un po', e che cosa ti senti di dire per spiegare come questa cosa ci riguarda anche noi giù da basso?
Beh, vabbè, cioè, se noi assistiamo a strane cose, insomma, c'è gente che si immola sul terreno della tentativo di contrapposizione al riscaldamento globale, e fa cose, insomma, acrobatiche, natura più diversa, quindi c'è interesse a che appunto magari non diamo altri contributi al riscaldamento globale. Altri che lanciano allarmi chiaramente fondati sul fatto che, a parte il fatto che oggi più o meno questi giorni piove, comunque c'è la siccità assolutamente travolgente. Costruire impianti di questo genere che lavorano a temperature, cioè nel reattore arriva a 1000 gradi, al cammino o emetti gas che stanno a più di 200 gradi, e così via, ecco, insomma, dai, sicuramente non dai un contributo alla riduzione del riscaldamento globale. E come dicevo prima, se l'impianto di questo genere, probabilmente per sempre quel ragionamento d'analogia, consumerà 700.000 metri cubi d'acqua l'anno, quindi 2000, grosso modo 2000 metri cubi al giorno d'acqua, significa che tu porti via dalle falde o sottrai comunque al consumo umano altrettante quantità, che so, che ne so, nel bilancio globale forse saranno poco, però sono cose abbastanza significative, e qui siamo sempre sul generale. Però poi c'è pure un aspetto specifico, cioè costruire questa roba, cioè trattare 2, 6, 12, 18, 2/3 del rifiuto prodotto da Roma in un anno con la combustione, significa che tu non ci pensi neanche, insomma, a fare una cosa che si chiama raccolta differenziata, impegnarti sul terreno del riciclo, del recupero di materia, no? E quindi, cioè, tu t'affidi, come d'altra parte è confermato dal bilancio AMA recentemente presentato, dove spende AMA, mette a bilancio 600 milioni esclusivamente dei cassonetti, quindi condanni la città di Roma per i prossimi, insomma, decenni a convivere appunto con queste robe, con questi arnesi, cioè chiaramente la logica del cassonetto, che è la logica del mucchio di monnezza comunque dovunque, con frequentazione animalesca che poi provoca in qualcuno grandi dolori, e quindi chiaramente una condizione di civiltà urbana quantomeno disponibile, e inoltre non sul piano proprio dell'interesse economico. La tassa che si paga sui rifiuti, la Tari, nella prospettiva dell'inceneritore non si riduce, casomai aumenta, perché per portare a combustione un chilo di monnezza tu devi pagare comunque un tot al signor gestore, che in questo caso è Acea, che utilizza, che non lo so adesso il progetto di finanza, cioè l'articolazione finanziaria dell'operazione poi magari appunto andrà chiarita, però sicuramente dico, è in grado di fare un grande investimento, perché nel frattempo ha incassato un sacco di soldi da quella cosiddetta crisi energetica, quindi incremento delle tariffe, e invece appunto restituire al popolo e al mondo, cioè quello che ha guadagnato, evidentemente punta a fare altri soldi, cioè Acea punta a diventare il gestore principale della questione della monnezza a livello minimo regionale, perché è pure l'unico inceneritore oggi in azione, in servizio nel Lazio, è quello di San Vittore, che è di proprietà Acea, che poi è interessata pure a un sacco di altre cose. Quindi mi sembrano cose, capisco che possano essere non risolutive, che te devo dire, per una partecipazione oceanica al contrasto di questa cosa, però mi pare che siano comunque argomenti.
Senti, allora lascio a te adesso di rilanciare i due appuntamenti.
Sì, allora per domenica prossima a partire dalle 13 ci vediamo a Casale Alba 2, e in modo particolare dalle 15 parte questo dibattito, questa informativa, questa raccolta di opinioni e eventualmente una raccolta di adesioni alla iniziativa del 26 prossimo sotto la CEA. E sabato 20 invece facciamo grosso modo la stessa cosa, questa volta però nella sede dell'occupazione di Metropolis, quindi su sempre un quadrante est, però spostato sulla Prenestina, sempre alle ore 15 per il dibattito e vedere appunto se queste cose eventualmente possono avere anche un effetto positivo nella presenza sotto la CEA il 26 prossimo in mattinata alle 10:30.
D'accordo, ti ringrazio e ci vediamo sicuramente nelle mobilitazioni.
Grazie a te, ciao.
Ciao, ciao, ciao. E mi dà lo spunto anche, ha citato Metropolis, perché domani, dopo la manifestazione che c'è stata, mi pare giovedì scorso, bella, molto numerosa, proprio sulla questione dei paventati sgomberi, e in particolare di Metropolis, che è questa grande occupazione che vede anche che vede anche poi un museo, no? Un museo che si è costruito negli anni col contributo di vari artisti. Domani si torna a manifestare, questa volta sotto al Campidoglio, per chiedere appunto, che c'è un comunicato molto lungo che, se riusciamo, poi lo mettiamo comunque insieme al podcast, ma in ogni caso l'appuntamento è alle 16 a Piazza del Campidoglio, perché insomma le occupazioni sono sotto attacco pesante, e si parla continuamente di accessi, poi magari vengono rimandati. Ricordiamo che anche l'occupazione di Via Volonté, ovviamente molto più piccola ma non per questo meno importante e significativa, di Metropolis, anche questa ha visto già due accessi. E diciamo che in un momento come questo, dove la stampa e le radio cosiddette di mainstream, ma non so quanto chiamarle ancora così, mi verrebbe un altro termine ma per ora non lo dico, si sono accorte che gli affitti sono alle stelle, però pare che siano alle stelle solo per i fuorisede. Per chi da anni non ha alternativa che occupare o dormire in macchina, questo problema evidentemente non suscita interesse. Veramente c'è un continuo interviste speciali eccetera, e forse sarebbe il caso anche di dare un'occhiata a quello che succede da tantissimi anni in questa città e non solo. E adesso ci fermiamo un momento e poi passiamo ad altri argomenti. Allora torniamo in voce, Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Vi ricordo che è in corso il crowdfunding per sostenere la vita della radio. Potete andare sul sito www.ondarossa.info, lì subito trovate il banner, cliccate lì sopra ed è molto semplice, poi l'avete fatto anche negli anni passati. 06 49 17 50 è il numero di telefono. E quindi adesso passiamo al secondo argomento di oggi, che, come vi dicevo, dicevo, vede due esponenti del Disability Pride, che è una rete di varie associazioni, ma ce lo spiegheranno meglio, Martina ed Enrica, perché ci sono, fra l'altro, oltre al piacere, insomma, di presentare anche questo insieme di persone che si sono unite appunto su questo problema, anche perché ci sono una serie di iniziative in tutta Italia di cui ci parleranno. Allora, intanto spiegateci come nasce il Disability Pride, cos'è esattamente.
Grazie per questa opportunità di parlare del Disability Pride Network, che, come diceva, infatti è un insieme di associazioni e persone singole ed è una rete informale, noi ci teniamo a rimanere così, e che si è formata per portare in piazza dei problemi, dei diritti che ancora non vengono appunto risolti dalla società civile. Quindi in realtà il nostro movimento è per rendere anche un movimento culturale di sensibilizzazione ad alcuni temi riguardanti appunto la salute, la vita indipendente, le barriere architettoniche e sensoriali che ancora ci sono presenti nelle nostre città. E quindi si è creato questo movimento, che ormai è, insomma, dal 2015 che le manifestazioni sono partite da Roma, ma poi si sono nati anche dei gruppi territoriali in varie città. C'è già stato, per esempio, Disability Pride Torino ad aprile, e ci saranno altri appuntamenti nei prossimi mesi in tutta Italia. Quindi il network si è sempre di più aumentato, sono aumentate le partecipazioni e siamo molto contenti che questo movimento stia crescendo. E, in particolar modo, io volevo dirvi che sabato 13 maggio c'è il Pride, il Disability Pride Genova. È la prima edizione che lo fanno a Genova, e dare qualche appunto indicazioni per quanto riguarda il percorso per chiunque voglia partecipare. Ovviamente è aperto a tutti, non soltanto persone con disabilità, ma in generale chi appunto, familiari, caregiver, operatori, comunque anche le persone che semplicemente aspirano a avere un mondo più inclusivo e solidale. E il percorso partirà alle 17:45 da Piazza della Vittoria, lato via Luigi Cadorna, e dove verranno distribuite anche le magliette del Disability Pride Network, dove appunto con una frase e dei simboli, insomma, si evincono i nostri obiettivi, quindi che in questo caso è amiamo le differenze. E poi arrivati il corteo arriverà a scusate che sono parecchie cose da dire, quindi mi sono un po'. Sì, passando per viale 20 settembre, poi arriverà in piazza Raffaele De Ferrari, dove ci saranno degli stand e dove ci saranno anche degli spettacoli, insomma, gli stand delle associazioni che hanno partecipato nell'organizzazione di questo Pride.
Senti, ma ci sono tutta una serie di appuntamenti, tu mi hai mandato, no? Se magari ci vuoi solo elencare le città. Senza.
Sì, certo. Allora, il prossimo appuntamento, oltre quello del 13 maggio, è il 27 maggio qui a Roma. C'è un'iniziativa denominata Ognuno a modo suo, Sport senza barriere, organizzata insieme all'associazione Fondazione Tetrabondi, e ci sarà al Parco Schuster dalle 12 in poi, dove si presenteranno degli sport adattati e per tutti, anche sport particolarmente che uno non pensa che possono essere praticati da persone con disabilità, come per esempio lo skate in carrozzina o la pole dance, il baseball per ciechi, insomma,
anche il calcio io so che viene praticato.
Sì, dai, sì. Non,
infatti
io personalmente faccio baseball per ciechi perché sono ipovedente. E poi, oltre a questa bella iniziativa, ci sarà anche il 2 e 3 giugno al Rimini Wellness il OTIV Rehab Hub, che parlerà principalmente, insomma, di ausili riguardanti anche gli sport e il benessere. Poi il 10 giugno il 10 e 11 giugno c'è il Disability Pride Milano. Poi il 25 giugno Disability Pride Taranto. E 19, 30 e 31 luglio parteciperemo al Festival Alta Felicità in Val di Susa. e poi il 16-17, dal 16 al 17 settembre il Sottogamba Game a San Vincenzo in provincia di Livorno, sempre con sport adattati per tutte le disabilità e anche sport riguardanti appunto il mare.
Sì, c'è anche la vela per persone con disabilità varie, anche diciamo di deambulazione oltre che di vista, no? E questo mi ha molto colpito perché insomma
sì,
è una bella esperienza.
Alla fine si può cercare il modo di fare, di praticare qualsiasi tipo di sport. Abbiamo scoperto negli anni che si trovano strategie o comunque ausili particolari o anche semplicemente più persone a darci una mano per poter poi praticare quello sport. E poi le ultime date che voglio dirvi è il 23 settembre, che c'è il Disability Pride Italia a Roma, e 7-8 ottobre Disability Pride Bologna, e l'ultimo il 22 ottobre il Disability Pride Palermo. Poi una cosa che ci tenevo a dire è che noi partecipiamo anche al Pride, al Gay Pride di Roma e al Pride di Palermo. Quello di Roma inizia il 10 giugno e a Palermo ci sarà il 27 giugno, perché appunto stiamo collaborando anche per rendere accessibili le manifestazioni riguardanti la comunità LGBTQ+, perché quello che ci interessa a noi è anche, per esempio, un termine che viene molto utilizzato è intersezionalità, che appunto in grandi appunto ci possono essere anche dei bisogni, delle esigenze comune, e spesso insomma si fa rete anche per questo, per creare un mondo più equo anche per tutti, no? E quindi facciamo rete anche in questi altri Pride.
Senti, invece, tornando all'inizio, no? Perché comunque sono veramente una serie di iniziative, sono molto numerose, veramente attraversano tutta l'Italia. E però andiamo un po' a parlare, tu hai accennato all'inizio come nasce questa rete, ma proprio per molto per sommi capi. Che cosa oggi, insomma, si parla molto più di una volta di disabilità, però come al solito se ne parla, ma forse non si fa tanto. Cioè, quali sono i problemi, le criticità, come si dice adesso, che voi individuate, soprattutto a parte magari in alcuni posti di più, in alcune città di meno?
Beh, i problemi sono svariati, dipendono tanto dal contesto in cui la persona vive, no? Perché abbiamo visto che con la Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità, che è uscita nel 2006, la disabilità non è più vista come una mancanza di qualcosa, oppure la presenza di una malattia, ma come una condizione che la persona può avere o non avere a seconda delle barriere, degli ostacoli o anche insomma del contesto in cui si trova. Quindi una qualsiasi disabilità in un contesto dove ci sono supporto sociale, dove non ci sono barriere architettoniche, dove ci sono anche gli strumenti, perché adesso la tecnologia ci fornisce tantissimi strumenti per poter avere una vita indipendente, quindi conta tantissimo il ruolo che dovrebbero dare le istituzioni, e che spesso vengono sopperite queste mancanze dalle associazioni. E quindi noi insomma vorremmo far riflettere sul fatto che, per esempio, anche la legge sulle barriere architettoniche e i PEBA, che sarebbero i piani di abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali nelle città, è stata emanata nell'86, e comunque sono 20 anni che ci sono ancora tante cose da fare, quindi sia a livello strutturale nelle città, ma anche per quanto riguarda l'assistenza che a volte c'è o a volte c'è a singhiozzo, e quindi non permette, per esempio, a chi ha una disabilità complessa, anche bambini piccoli, di poter andare a scuola in maniera regolare. Quindi ci sono tantissime tematiche, o anche per esempio la tematica dei caregiver, che non vengono riconosciuti come un lavoro vero e proprio, anche se la persona effettivamente lascia tutto per poter dare una mano, insomma, al familiare, al parente, e questo dovrebbe essergli riconosciuto a livello anche contributivo. Quindi, perché sembra che poi uno sta 30 anni, che ne so, aiutando una persona e non gli viene riconosciuto dallo Stato perché non ha un fondo pensionistico. Quindi insomma tutte queste tematiche, e anche le tematiche di vita indipendente, sono cose che devono essere messe ogni giorno sotto l'attenzione delle istituzioni. Quindi per questo le manifestazioni come il Disability Pride sono importanti.
Sì, poi questa questione dei caregiver se ne parla, che non è, insomma, sono persone anche che hanno lasciato il lavoro, no? E quindi, o comunque si si arrabattano in qualche modo per riuscire a dare questa assistenza. C'è un aspetto della disabilità che è forse uno dei più gravi, che è quello della SLA, no? Della sclerosi laterale amiotrofica. Io ho visto, mi pare qualche anno fa c'è stata una manifestazione proprio sotto al Parlamento per questo, e credo che lì dove insomma accenniamo che è una malattia progressiva, degenerativa, che insomma alla fine porta all'assoluta dipendenza della persona che ne viene colpita per tutte qualsiasi attività, anche la respirazione, no? È una paralisi progressiva, diciamo così, per fare prima. E rispetto a questo, lì insomma ci sarebbe bisogno veramente di un'assistenza anche diciamo istituzionale, no? Come in realtà dovrebbe essere garantita anche, diciamo, per altri tipi di assistenze. Sono persone anziane che alla fine hanno bisogno, anche pur non avendo questa patologia, di un'assistenza continua e totale. Sulla SLA, per esempio, si è fatto qualche progresso, c'è stato rispetto alle chiacchiere, alle dichiarazioni dei governi precedenti a questo, o la situazione è ancora così, insomma, un po' abbastanza drammatica?
Guarda, rispetto alle singole patologie, ogni caso va controllato in maniera a sé, perché comunque sono anche ogni singola persona, perché comunque dipende molto dalla rete che uno ha a disposizione. Però che io sappia, insomma, di passi avanti, anche se cambiano i governi, più o meno la situazione è sempre la stessa. Quindi anche se oggi abbiamo un Ministero della Disabilità, che comunque della famiglia, insomma, che comunque c'è, però non ha portafoglio, comunque non ha tanto potere. E comunque però nei singoli casi, se andiamo a vedere poi nelle vite delle persone, sono tantissime anche a livello burocratico, capire il procedimento più giusto da fare. Quindi secondo me sono temi molto complessi, e per questo le istituzioni dovrebbero parlare con chi se ne occupa tutti i giorni, quindi con le associazioni di categoria che fanno tanto, e con i familiari, le persone con disabilità, no? Quindi per questo noi riprendiamo anche un po' il motto "nulla di noi senza di noi", diciamo, perché comunque è un motto che riguarda da vicino anche le persone con disabilità, che devono essere protagonisti anche del loro processo decisionale su quale assistenza, come e certo, su come vivere la propria vita.
Certo, ma comunque noi abbiamo esperienza, sia anche se di tanti anni fa, di un caso di SLA, e esperienza anche di persone assolutamente dipendenti, e il CAD, che è quel centro di assistenza domiciliare che dovrebbe essere in ogni ASL, insomma lascia molto a desiderare, e i problemi burocratici da richiedere anche per queste persone, parlo di queste disabilità molto gravi, no? Di richiedere dove nemmeno si può pretendere che siano protagoniste queste persone, perché sono in condizioni di non poterlo fare nemmeno, diciamo.
No,
quello che hai detto è sacrosanto.
Dare più aiuto alle famiglie.
Esattamente, però si trovano impelagati in la difficoltà, perché non ci sono, diciamo, contributi economici, quindi il CAD pure si comporta di conseguenza, e quindi pure quello, insomma, che è l'aspetto più drammatico. Tu dici giustamente, bisogna vedere condizioni e situazioni, però una persona che ha disponibilità economiche, una famiglia che ha disponibilità economiche, sicuramente la strada la trova. No, una famiglia che non ha disponibilità economiche sta in un dramma, insomma, se non viene assistita, come purtroppo succede.
Ci sono anche tanti sprechi, a mio parere, perché magari non hanno delle figure specializzate che dovrebbero essere pagate di più, e quindi si ripiega anche su assistenti che non hanno proprio quella specifica competenza. Per esempio, nel caso che dicevo prima, che alcuni bambini con disabilità complessa che non possono andare a scuola tutti i giorni, questo è anche perché il sistema sanitario non gli permette di avere una copertura di un infermiere che è specializzato, e di poter stare con il bambino anche nelle ore in cui scolastiche. Quindi a volte le famiglie devono anche scegliere se fare terapie o se portarli a scuola, e quindi perdono anche una parte importante della socialità. Quindi secondo me il punto è che ci sono delle risorse, perché le leggi ci sono e ci sono anche dei fondi, però per raggiungere il maggior numero di persone si calpestano un po' i diritti, cioè si cerca anche un po' di mettere una pezza, diciamo, all'italiana, e quindi si usano figure non formate o mal pagate, e anche questo non va bene per i lavoratori anche. Quindi un po' il sistema che dovrebbe puntare più sulla qualità che sulla...
Anche. Vuoi dire qualcosa?
Sì, volevo farvi due domande, no? Una è riguardo alla vostra esperienza, parliamo di Roma, evidentemente voi vivete a Roma, no? Tutte e due. Allora, secondo voi, per quello che è appunto la vostra esperienza, c'è differenza, per esempio, per quanto riguarda le barriere architettoniche di vario tipo tra quartieri e quartieri, cioè la condizione sociale che rispecchia, rispecchiata da certi quartieri, si nota anche da questo punto di vista?
Allora, buonasera, sono Enrichetta, rispondo io a questa domanda. Avendo vissuto tra l'altro in diversi quartieri di Roma, avendoli comunque visitati e vissuti in qualche modo, devo dire che effettivamente la differenza, diciamo, nella presenza di barriere e accessibilità si nota, perché se io appunto vado in giro in quello che è il centro di Roma, nei quartieri più residenziali eccetera, effettivamente la presenza di barriere è minore rispetto a quartieri più periferici eccetera, quindi c'è anche appunto un discorso economico e di
discriminazione,
quasi, diciamo, di classe, usando un termine un po' più vecchiotto, quindi sicuramente questo tema c'è, ed è un aspetto di doppia discriminazione per le persone con disabilità.
Certo. E l'altra domanda invece era proprio nel rapporto con le altre persone, e soprattutto nella vostra attività del Disability Pride, quindi di attiviste comunque che lavorano su questo tema, oltre ad esserne persone che lo vivono su di loro. Cioè, qual è l'atteggiamento della gente comune? È compassionevole, cioè entro proprio a gamba tesa, no, in questo coso, che spesso è quello che considera, cioè l'atteggiamento, magari mi sbaglio, però questa è la domanda, l'atteggiamento più comune che voi riscontrate è di questo tipo, e non una presa di coscienza sulla gravità dei problemi?
Sì, allora diciamo che a livello culturale su questo c'è ancora molto da fare. Proprio l'obiettivo del Disability Pride è proprio quello di fare questo passaggio culturale, cioè di non vedere le persone con disabilità in modo pietistico, paternalistico, della serie poverini, dobbiamo aiutare perché hanno determinati problemi eccetera, ma il discorso è dobbiamo creare un mondo che dia a tutti la possibilità di vivere in modo più autonomo possibile, dando a tutti gli strumenti di cui hanno bisogno. Infatti il valore del Disability Pride è proprio quello di far scendere in piazza le persone con disabilità, di farli vedere come movimento, come aggregazione sociale, quindi di renderli visibili al mondo, perché partecipare alle manifestazioni, io vi posso assicurare che è veramente bello, perché farsi vedere anche dalle altre persone, no, che ci vedono sfilare numerosi per le strade di Roma, è in qualche modo una rivoluzione, una cosa che insomma ha un valore davvero rivoluzionario. Ed è bello appunto che oggi il Pride si sia ampliato in tante altre città, e quindi diciamo l'onda del Pride si stia diffondendo sempre di più, anche perché, come dicevamo prima, nel Pride si incontrano anche persone con disabilità molto complessa, perché appunto noi quando pensiamo alla disabilità pensiamo semplicemente alla persona in carrozzina, ma in realtà le situazioni possono essere veramente tante, però il Pride vuole, diciamo, far vedere che comunque si possono trovare gli strumenti e le strategie giuste per vivere in modo dignitoso una vita per tutti, in qualsiasi sia la propria condizione di partenza.
Poi se posso aggiungere anche per esempio il semplice non parcheggiare le macchine sulle pedane, o per esempio liberare il marciapiede da ostacoli, o mettere anche più semafori sonori per i non vedenti. Cioè gli strumenti ci stanno e spesso non costano niente. Cioè quello che vogliamo far capire è che sì, servono risorse per situazioni complesse, ma la maggior parte delle difficoltà che abbiamo tutti i giorni non è dovuta alla disabilità che uno ci vive e ci convive da una vita, ma con il contesto in cui viviamo. Quindi le persone che non accettano, comunque non sono solidali o non pensano semplicemente che esistiamo, perché la maggior parte delle persone spesso parcheggiano male, ma perché semplicemente non pensano che possa essere un ostacolo, che una persona arrivata in quel punto poi non sa più come fare per passare, che è una situazione abbastanza...
Sì, a volte non ci passa nemmeno un passeggino, figuriamoci insomma una persona magari che deambula male, non vedente, senza poi con la carrozzina ancora di più.
Ogni due metri è frustrante.
Sì, comunque questa cosa dei semafori che dici è verissima, perché pure questi li trovi se ti sposti verso il centro. Perlomeno a me è capitato, perché ci faccio caso, e mentre per esempio in zone semi o periferiche proprio non esistono.
Poi per esempio, per sensibilizzare su questo tema riguardante la mobilità autonoma, abbiamo fatto l'anno scorso anche una serie di eventi chiamate passeggiate inclusive universali in tre quartieri di Roma, tre municipi che hanno partecipato, anzi sono stati loro molto propositivi a chiamarci per fare queste manifestazioni, e sono stati appunto il municipio Quinto, il municipio Ottavo e il municipio Decimo di Ostia. E con loro per esempio abbiamo fatto delle passeggiate con carrozzine e bastoni bianchi, abbiamo fatto sedere i presidenti dei municipi con i vari, insomma la varia giunta, abbiamo fatti sedere sulle carrozzine e gli abbiamo fatto provare a bendarsi e usare il bastone bianco per muoversi, e facendoli provare quella sensazione e anche le cose più banali rimanevano più impresse. Certo. Quindi insomma queste attività che facciamo alla fine rimangono, speriamo che poi vengano attuate in leggi e anche semplicemente nella singola persona.
Senti, allora rilanciamo in conclusione intanto la manifestazione di Roma, che è la più vicina, e sicuramente
la più vicina è
a Genova. Sì, scusami, sì. Però magari è a Roma, diciamo quella di Roma.
Sì, allora a Genova è il 13 maggio.
E va bene.
E a Roma invece è il 23 settembre.
Il 23 settembre, vabbè, quindi sicuramente ne riparleremo. E già sai dove, a che ora?
Ancora no. Però nel senso che faremo la manifestazione e comunque quindi passeremo per le vie del centro principalmente. Certo. Ci interessa attraversare le vie principali ed essere visibile a più persone possibili. Però un evento che più che altro che vorrei ricordare è quello appunto ognuno a modo suo sugli sport, e che ci sarà il 27 maggio, e perché in quell'evento la sera ci sarà il Disability Pride Show, in cui parteciperanno attori con diverse disabilità, ma anche attori che sensibili al tema, e sarà una serata, insomma uno spettacolo divertente, verrà presentato da Mirko Matteucci e da Selenia Orzella, e tra i partecipanti ci saranno Cesare Bocci, Antonio Rezza e Rodolfo Laganà. Quindi vi aspettiamo numerosi.
Quindi questo a Roma, allora avevo
questo
confuso.
A Roma, sì, 27 maggio a Parco Schuster.
Benissimo, da che ora?
Da mezzogiorno c'è l'evento con gli sport. Sportivo. E lo spettacolo invece la sera.
Va bene, tanto poi noi ci vediamo all'Assemblea Regionale Salute, quindi poi ce lo ricorderemo e lo ridiremo. Vi ringrazio tantissimo. E
grazie a voi.
Tanto insomma ne riparleremo sicuramente. Grazie.
Grazie.
Giocavo al tutto calcio, nutrendo la speranza che un giorno t'avrei fatta una... uscire da quella stanza, quella soffitta umida, dove non si sta dritti, pagata con la schiena, oltre che con l'affitto. Tu mi guardavi triste il giorno della festa, con la schedina in mano a scuotere la testa. Passato quindi all'otto, nutrivo l'illusione che un giorno avrei potuto pagarti la pigione di un grande appartamento, una roba da signori, con i soffitti alti, completo di accessori. Tu mi guardavi triste nel giorno della festa, col mio terno sbagliato a scuotere la testa. E poi ricordi il giorno quando m'alzai di scatto e cominciai ad urlare, quasi che fossi matto, perché mi son stufato di sto sistema cane, che loro fanno i soldi e a noi nemmeno il pane. Tu mi guardasti in viso in mezzo a quella stanza, e avevi un che negli occhi, una specie di speranza.
Questa è ancora Radio Onda Rossa, 87 9 06 49 17 50, al telefono. Adesso fino alla fine della trasmissione parleremo, insomma, di alcuni argomenti che ci sembrano importanti, che ci vengono un po' dalla stampa e così via. Intanto c'è un aggiornamento terribile, che è quello delle vittime dei bombardamenti israeliani a Gaza. Le ultime notizie danno a 20 il bilancio complessivo dei palestinesi uccisi dai bombardamenti, tra cui 5 bambini e 4 donne. Ma ovviamente è amaro dirlo, ma è così. Su questo non ci sono, diciamo, nessuno si strappa i capelli, nessuno deplora che vengano bombardati, come fra l'altro ha scritto Rai News ieri, senza nessun motivo, senza nessun tipo di provocazione, se vogliamo chiamarla così, questo era il termine giornalistico. e quindi questi si assommano a tutti i morti causati dai bombardamenti, dalle incursioni israeliane nei territori palestinesi. E allora adesso ci sono alcune notizie, se il mio compagno di cordata torna dai convenevoli, e ci sono due notizie che sono importanti. Una, che c'è stata nel Parlamento europeo una sorta di accettazione, chiamiamola così, non è ancora un voto ma sicuramente lo sarà, rispetto alla possibilità di convogliare dalle spese sociali alle armi i soldi, insomma, che erano invece destinati a questo. E sicuramente la palla sarà colta al balzo dal governo Meloni per spostare alcune somme destinate al PNRR all'armamento. Quindi questo è qualche cosa, diciamo, di sconvolgente, se vogliamo, no? Ma perfettamente in linea con questo comportamento, questa linea guerra fondaia che sta portando avanti non solo il nostro governo, perché poi rimane sempre, anche se non se ne parla più, il fatto che dai sondaggi italiane e italiani non sono favorevoli in larga maggioranza all'invio di armi all'Ucraina, che poi sembra che, insomma, non è che se ne faccia tanto da un certo punto di vista. Si parla da tempo controffensiva e è divertente, diciamo fra virgolette, ascoltare i commenti delle radio, della RAI, delle altre radio, televisioni, eccetera, e anche leggere i giornali, perché lì, insomma, veramente, a parte qualcuno che proprio delira tipo Parsi, ma insomma dire che quelli si ritirano, invece gli ucraini attaccano, però questa controffensiva in realtà, che doveva essere di primavera, mo sarà estiva, non lo so. E io ho accennato a questa questione dello spostamento dei soldi destinati al sociale, chiamiamolo così, invece sulle armi. Se vuoi aggiungere qualcosa, non sono stata abbastanza imprecisa, perché non ho avuto modo poi di vedere, perché c'è un articolo del Manifesto che ne parla diffusamente. Comunque ti lascio la parola.
Ma più che altro ci sarà da aspettare, perché per ora è passata al Parlamento europeo con procedura d'urgenza, questo è da sottolineare, una mozione di un commissario che, appunto, la mozione è stata votata a larga maggioranza e hanno votato anche, cioè, facciamo prima a dire chi è stato contrario, insomma,
5 Stelle,
due della Smeriglio, sinistra,
Smeriglio, indipendente del PD.
Non
c'era, cioè, sempre quello, tu non c'eri, come diceva.
E però il PD con una supposizione, diciamo, che tutta sua, ma comunque ha votato a favore con una condizione che dice che però i soldi per le armi non vanno presi dai fondi sociali. Però per spendere soldi europei e poi vedremo cosa succede sul piano nazionale, per mandare armi in Ucraina, su questo è comunque d'accordo, purché non si prendano dai fondi sociali.
Sì, ma comunque il Manifesto nell'articolo proprio dice che ormai il gioco è fatto, insomma, perché poi gli emendamenti saranno accettati solo se approvati dalla Commissione.
Stavo dicendo questo, infatti, che adesso è passato questo, dopodiché però, insomma, appunto, non è abbastanza scontato che la cosa procederà così. È stato fatto un fondo speciale proprio con dotazione di 500 milioni, ma poi ampliabili, quindi aumentabili, e per la fabbricazione e l'invio di munizioni, proprio si parla espressamente di munizioni all'Ucraina, perché qui che cosa è venuto fuori, che, insomma, gliene hanno mandate tante. E tante ce ne ha messe pure la Russia, perché non è che ce ne mette solo l'Ucraina, ovviamente. Quindi basta pensare quei campi chiamati di battaglia, che poi comprendono paesi, città, eccetera, che cosa saranno ridotti, perché ciò nonostante non basta ancora, bisogna mandarne altre, insomma, cioè, veramente una logica terribile, e a cui, se poi aggiungiamo l'intenzione manifestata un paio di mesi fa da parte del governo britannico di mandare anche i proiettili all'uranio impoverito all'Ucraina, non si sa se li hanno già mandati o meno, comunque l'intenzione era questa, perché dice non sono vietati, il discorso è stato questo, dice ma non sono vietati, insomma, almeno in Italia abbiamo avuto esperienze dei militari delle missioni di pace inviati nei Balcani soprattutto, ma non solo, che parecchi sono stati proprio attenti da questa funzione di recupero di questi proiettili all'uranio impoverito lasciati sul campo, e hanno contratto diverse malattie, insomma, ci sono stati casi anche gravanti, e quindi il problema è arcinoto. Ciò nonostante, insomma, e anche qui di quale salute parliamo, insomma, poi è difficile affrontare, come dicevo in apertura, questi temi quando hai a che fare con queste cose. Comunque, per restare alle questioni di casa nostra, c'è stato pubblicato pochi giorni fa il rapporto Agenas sulla sanità territoriale, e l'Agenas è un'agenzia nazionale, insomma, di carattere pubblico, che fa attività, diciamo così, di sorveglianza sulla realizzazione di quelle che sono le politiche sanitarie, e insomma questo rapporto è decisamente negativo rispetto a quello che a oggi si doveva avere già come cose realizzate, senza insomma dilungarci troppo. Prendendo solo tra ospedali e case di comunità, che è questa nuova definizione che dovrebbe assolvere i compiti di una sanità territoriale, secondo la riforma del 2002, che appunto prevede l'attuazione di queste case di comunità, di quelle previste ne sono state realizzate solo 1 su 10, e non è che sono cose da costruire ex novo. Qui per molte di queste si trattava di cambiargli nome, cioè strutture già esistenti che venivano riqualificate o riproporzionate secondo il criterio delle case di comunità, per cui non è, dice beh ma devi costruire, serve l'edificio. No, assolutamente non è così. Quindi il programma è estremamente indietro, ne sono state realizzate 133 su 484 che erano previste, e degli ospedali di comunità, questa altra definizione, ospedali di comunità, a cui tra l'altro poi vedremo i fondi, ospedali di comunità, ne sono stati anche qui realizzati una percentuale poco superiore al 10-15, tra il 10 e il 15%, quindi anche qui con estremi ritardi. E i fondi messi a disposizione, se si pensa che complessivamente erano stati stanziati 17 miliardi per il tema salute, 7 di questi miliardi venivano dal PNR, di questi un solo miliardo è destinato agli ospedali di comunità, alle case di comunità adesso non c'ho il dato sotto mano, ma insomma anche qui se si pensa a quello che si spende in armamenti, a quello che si spende per altre cose e a quello che si spende nella sanità, insomma c'è un evidente travaso di soldi dagli ospedali ai cannoni, dalle cure ai cannoni, quindi siamo di nuovo a quello che 100 anni fa e oltre le socialdemocrazie europee votarono per la prima guerra mondiale, quando si paventò questa cosa, e votarono appunto i cosiddetti crediti di guerra, cioè votarono, dissero sì alla guerra, perché il discorso era quello, insomma, no? E si sta drammaticamente ripetendo in una forma forse anche più ipocrita di allora, non lo so, insomma, considerati i 100 anni passati, un'altra guerra di mezzo, la seconda guerra mondiale e tante altre cose di questo tipo che ci sono state, e qui non è che si faccia un discorso pacifista, insomma, perché quanto è bella la pace, che poi insomma senza riprendere discorsi consolidati, la pace, quella a cui ci hanno abituato, è solo, abbiamo visto che non è altro che un'incubazione continua di guerre, insomma, locali, piccole, medie, ma è la pace intesa da questo sistema, sistemi di governo nazionali e sovranazionali, anche le istituzioni sovranazionali, l'ONU, tutte queste belle cose qui, quando sono riuscite a realizzare una non belligeranza, non mai una pace vera e propria, insomma, ne abbiamo esempi, ce ne sono tantissimi. Quindi no, non è questo l'opposto della guerra, non è soltanto la pace, è qualcosa che insomma è molto diverso, e anche come concetto e soprattutto come costruzione e realizzazione, e dentro c'è per primo, secondo noi, per quello, come ricordavi tu, quando c'è tutto c'è pure la salute, ecco, la salute in primo luogo, perché poi parlare di diritti quando cominciano a la voce principale è quella dei cannoni, dei bombardamenti, eccetera, parlare di diritti
e parlare di farfalle, come diceva Berto,
se non proprio, ma insomma diventa qualcosa di veramente terribile.
No, ma no? Si può fare purché si parli pure dei cannoni.
Sì, ma la guerra azzera qualsiasi diritto.
Certo,
non è solo,
certo. Pure
oggi,
quello di vivere.
Poco fa abbiamo parlato più o meno, abbiamo sentito le esigenze di persone con disabilità, quindi diritti dei disabili, ne potremmo elencare di tantissime altre categorie. La guerra le azzera tutti, e non dico che ci rende tutto uguali, perché anche lì c'è modo di essere diversi durante la guerra, ma da questo punto di vista certamente, se non si capisce che la guerra pone fine a tutto da questo punto di vista, allora c'è qualcosa che non va. Quindi questo rapporto, appunto, abbiamo fatto un brevissimo cenno, ancora ritardi terribili sulla sanità, ovviamente di che si lamentano le associazioni di categoria o anche i sindacati, si lamentano viceversa non, o perlomeno si lamentano anche dei ritardi della sanità, ma molto di più si lamentano perché non si realizzano le centraline elettriche per ricaricare le batterie dell'automobile, perché se ne devono fare tante di più e siamo in estremo ritardo, per cui anche qui ci sarebbe molto da discutere, no? Perché la salute non viene mai al primo posto. Al primo posto viene l'automobile elettrica, insomma, no? Perché te costringono a buttare via,
perché dicono che fa bene alla salute,
insomma c'è molto da discutere anche in relazione alla salute, per temi che apparentemente non sembrerebbero legati a questo discorso, insomma.
E a questo proposito lanciamo anche, abbiamo già lanciato ma ne ha accennato il compagno di Albano, che sabato prossimo a Metropolis, via Prenestina 913, diamo pure l'indirizzo, ci sarà una, dalle 3 mi pare, proprio un'iniziativa su, lui l'ha detto, sulle le trasformazioni energetiche, chiamiamole così,
la transizione energetica
e quindi con una, cioè un'esposizione che ha già fatto il giro, insomma, di diversi posti, non solo nella nostra regione ma anche in altre regioni, e quindi proprio si affronterà sicuramente con una prospettiva che non trovate facilmente, sicuramente non la trovate sui quotidiani, non la trovate nelle televisioni, con una prospettiva insomma che però apre un po' gli occhi su questa questione. E l'altra iniziativa, la ripeto, è quella a Casale Alba dalle 13, mi pare, insomma, dal pranzo, poi ci sarà il pranzo per chi vuole e poi dalle 15 ci sarà questo incontro con il coordinamento contro l'inceneritore di Albano, in prospettiva appunto della manifestazione che si terrà davanti alla CEA il 26, che è un sabato, mi pare. E non so se hai finito con questo argomento.
Sì, io poi se
del
poi
nucleare ne ha parlato, che non ho, del nucleare ne ha parlato, ma questa è una notizia di qualche giorno fa, perché
vabbè, insomma, qui è dirotteremo un po'.
Sì, va bene, anche se insomma pure quello è definitivo quando si rompe, però c'è anche quell'altro argomento che invece è molto molto attinente, non perché gli altri non lo siano assolutamente, che è quello di questo pronunciamento da parte del comitato, adesso non mi ricordo, tu l'hai letto con più attenzione sicuramente, ne parlerai meglio. Comunque una notizia secondo cui negli Stati Uniti si preme perché si abbassi a 40 anni l'età del screening mammografico. E questa, fra l'altro, prima di lasciarti la parola, perché no, e tu, io l'ho letto molto sommariamente, noi ce ne stiamo occupando da tempo, c'è un'assemblea salute donne che ha sollevato questo problema, non solo per lo screening ma anche per come poi tutta la sanità si occupa delle donne che comunque poi contraggono il cancro al seno, e della mancanza insomma di una presa in carico, di un'assistenza. Si assiste a cose incredibili: per una visita dall'oncologo devi essere buttato dentro il RECUP con tutte le problematiche che questo comporta. E vi ricordiamo anche che se avete problemi perché la vostra priorità nella visita o nell'esame non viene rispettata, e ricordiamo anche che la priorità PIC, trovate sull'impegnativa, che è quella programmabile, prevede un massimo di 120 giorni che non viene mai rispettato, è difficile. Per cui in questo caso potete rivolgervi al coordinamento, ancora su internet ci chiamiamo coordinamento cittadino sanità, ma insomma il coordinamento regionale sanità, che trovate sia come sito sia su Facebook, lì trovate tutti gli estremi per poterci contattare e quindi segnalare questo problema, e noi ci mettiamo in contatto con le ASL e la questione si risolve in genere con la priorità diciamo che nell'impegnativa è prescritta. Ma dicevo, questo problema appunto è importante intanto perché sì, c'è questo screening, ma anche in Italia si accede dopo una certa età e non certo dai 40 anni, mentre, come segnala, mi pare che è un articolo del New York Times, sì, che parla di questo, si sono resi conto negli Stati Uniti che c'è un aumento di malattia nelle donne più giovani, e questa era anche una delle cose, diciamo, che nell'assemblea salute donne, poi ovviamente fa parte del coordinamento, quindi fatta propria dal coordinamento regionale sanità, era stata rilevata, e che non, già lo screening insomma non è un problema perché non tutte le donne ne sono a conoscenza, e manca magari un'informazione capillare per far capire quanto è importante, e però c'è questa, anche in Italia noi ce ne siamo accorti, questa, diciamo, aumento di tumori nelle donne che non erano considerate un target per lo screening, e in America si sta parlando di questo, negli Stati Uniti, e guarda caso quali sono le donne più colpite, le donne nere, le afroamericane. Uno direbbe, ma perché, lo sappiamo che poi sono quelle che vivono in condizioni più disagiate rispetto al resto della popolazione, e quindi sicuramente questo incide sull'alimentazione, su ambienti malsani, che si sa grosso modo che sono comunque fautori di una possibile maggiore incidenza di contrarre il tumore non solo al seno. Però questa cosa insomma li comincia a preoccupare, diciamo, anche se in passato si era parlato di un eccesso per certi versi di controlli che poi esitavano in tumori che si sviluppavano molto lentamente. Insomma, questo è il discorso della diagnosi eccessiva, però insomma questo è un argomento molto molto complesso, in questo caso ci sta, è delicato, per cui insomma è bene parlarne a parte. Il problema è che invece appunto tante donne per tanti motivi, anche questo di essere escluse dallo screening, poi si trovano insomma a non farlo, a non accedere diciamo a questo tipo di servizi, anche se per esempio fino a una certa età, fino a 69 anni si fa parte dello screening, ma questo dovrebbe entrare in testa anche a certi medici di base, perché personalmente mi è stato negato, perché si ha diritto a prescindere dallo screening fino a quell'età a una mammografia ogni 2 anni gratuita. Addirittura in questo articolo del New York Times si parla del fatto che forse in certe condizioni, quindi per esempio familiarità, posso dire, no? Perché l'unica adesso, a parte le ricerche genetiche, che però non sono mutuabili, come ho capito, perché l'ho chiesto all'ultima mammografia, quindi te le devi pagare. E c'è un altro indicatore che è statistico, che è quello appunto della familiarità, cioè quante persone nella tua famiglia, quante donne hanno contratto il cancro al seno. Quindi si raccomanda addirittura, cioè allo studio la raccomandazione in questi casi di fare gli accertamenti addirittura una volta ogni anno, addirittura, cioè in realtà qualsiasi senologo serio ti dirà che certamente la garanzia totale che da un anno all'altro non si presenti non c'è, e questo riguarda il disco, figuriamoci fra 2 anni. Questo riguarda un po' il discorso che mi sono dimenticata, di quella che viene chiamata prevenzione, che in realtà è una diagnosi precoce. E noi ci stiamo occupando, fra l'altro, da qualche tempo insieme a operatori e operatrici della ASL Roma 2, proprio di portare questo argomento all'interno di situazioni che sono state individuate come più complicate, sia perché magari scarsa conoscenza, sia perché c'è difficoltà ad accedere proprio semplicemente anche a un semplice medico di base. Si tratta delle situazioni, delle occupazioni con cui ormai da tempo noi lavoriamo, perché appunto insieme abbiamo individuato obiettivi assolutamente comuni nell'ambito anche della sanità. Io direi, non so se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questo.
No, su questo rovo posso aggiungere due brevi proprio cenni a degli aspetti che non riguardano solo la situazione italiana, riguardano delle patologie, quindi patologie in qualche modo se non universali largamente diffuse, e una è il Parkinson e l'altra è la malattia infiammatoria intestinale nei bambini piccoli. Allora, sul Parkinson c'è stato uno studio svedese recente che ha visto soprattutto questa malattia nei soggetti che lavorano c'ha un'incidenza notevole sul loro fine vita, diciamo. Perché anche se hanno, nonostante in alcuni casi abbiano avuto la cosiddetta assistenza, no? Cioè un trattamento assistito, seguitando a lavorare, un trattamento assistito, quello che viene fuori su un numero di controlli su 4.781 persone è venuto fuori che la sopravvivenza media dopo l'uscita dal lavoro, dopo la fine del lavoro, per tutte le persone che avevano questa malattia era di 43 mesi, quindi 12, 24, 36, 3 anni e mezzo, meno di 4 anni. E mentre per quelli che non facevano attività lavorativa era di 66 mesi, quindi insomma un circa 2 anni in più, poco meno di 2 anni in più. E questo insomma pone il problema, dice, come si concilia il Parkinson con il lavoro, con l'attività lavorativa, quindi è perché io non lo so qua come sono le legislazioni dei vari paesi nel mondo, come viene considerata sta cosa, quanto è invalidante, quanto ti mette, ti dà diritto a una pensione anticipata, perché poi sì, scopri che sì, le persone vanno a lavorare uguale, insomma.
No, io penso che adesso il Parkinson, non è che sto proprio approfondito la questione, magari lo farò. Il Parkinson è una malattia che ha vari gradi fino ad arrivare a una disabilità totale che non è intellettiva, vediamo bene, no? Però ti impedisce proprio la quindi sicuramente fino a un certo momento potrai avere la 104 e queste cose, poi sicuramente siccome i fruitori di 104 almeno fino a che so io avevano l'accesso alla pensione anticipata, diciamo così, che mi sembra il minimo, e penso che valga anche per questo.
Cioè, nonostante però l'incidenza c'ha la sua cosa. Sull'altro discorso, quello che riguarda i bambini soprattutto sotto i 5 anni, in relazione all'uso di antibiotici, questo è importantissimo perché insomma se ne parla quasi niente, ma qui c'è la famosa questione della
l'abuso di antibiotici, no? Che le rendono inattivi, poi alla fine, perché si sintetizzano nuovi ceppi batterici che sono resistenti.
Quindi la resistenza agli antibiotici sta diventando il problema universale, in questo caso è giusto dire così, con le dovute differenze tra nazione e nazione, tra eccetera eccetera, per carità, però sta diventando il problema universale più importante e non sanno come affrontarlo. Questo a tutt'oggi la situazione è questa, nonostante insomma evidentemente ci stanno lavorando, ma chi ci lavora? Le case farmaceutiche? In questo caso no, perché le case farmaceutiche, cioè voglio dire, se è la casa farmaceutica quella che produce l'antibiotico, che fa? Qui il problema è la resistenza all'antibiotico, non è che dai un'altra medicina che ti migliora la resistenza, capito? Siamo entrati in un loop in cui è difficile venirne fuori, no?
Il problema è che riguarda non solo chi abusa di antibiotici, ma riguarda anche chi non ne abusa, perché ovviamente il batterio resistente poi passa da uno all'altro.
E questo sto dicendo.
Secondo, come al solito è un problema, ma non abusate di antibiotici. L'antibiotico viene prescritto con ricetta medica. Non è che allora il problema sono i farmacisti che magari te lo danno.
Sì, sì, ma
senza
io adesso
ricetta.
Stavo facendo il ragionamento, e poi, che certo, le case farmaceutiche è il diavolo, è la volpe in questo caso.
Sì, la volpe a guardia del pollaio. Non sappiamo come, sinceramente sfugge completamente alla mia comprensione come si possa, se non un lupo.
Però tornando, insomma, questa era una digressione. Tornando a questa breve, anche qui, notizia, però significativa. Allora, i bambini sempre di più sono, quali bambini poi lo vediamo, interessati a questa malattia infiammatoria intestinale sotto i 5 anni. E l'uso di antibiotici prima quell'età aumenta decisamente questo rischio. Quindi anche qui i pediatri che li prescrivono, no? Spesso con una certa leggerezza o facilità, dovrebbero. E insomma lo studio poi dice anche altre cose interessanti, perché intanto come era da aspettarsi mette in conto la dieta, l'alimentazione, per cui vabbè, diremmo cose scontate, quindi una dieta povera di verdure è un fattore di rischio, ma quello che è interessante viceversa è che tra i fattori di rischio c'è l'eccessiva igiene.
Certo.
E siccome qui vediamo tutti i giorni in televisione
che devi disinfettare tutto,
che devi ammassare tutti i batteri, al 99,9%, quello, no? Niente più batteri, questi te li fanno vedere ingranditi, sti mostri, eccetera, eccetera. E questa giustamente dice, questa ricerca dice: attenzione, non è proprio così.
Perché non si fanno le difese poi i bambini?
E perché se resti senza difese, stai in ambiente asettico in cui il battero, quello te fa ancora peggio, insomma. Spunti, diciamo, di
riflessione, chiamiamoli così. L'ultimo, prima di concludere, perché c'ha anche un lato comico, parliamo così en passant di vaccini, e che hanno deciso, non so bene chi, perché non è chiaro chi l'ha deciso, però su Repubblica tempo fa è uscito un articolo, tempo fa, il 9 dicembre, mi era sfuggito, che per fortuna ci sono siti, chat, che poi queste cose te le rimettono in evidenza, che si è parlato di effetto nocebo. Allora, noi conosciamo l'effetto placebo, quello per cui era niente, era una cosa che veniva tolta dal microfono, cioè il telefono, e che è quello per cui una sostanza che in realtà non ha un elemento curativo, però tutti suggestioni e guarisce uguale. L'effetto nocebo invece riguarda in questo caso le reazioni avverse al vaccino, e che hanno deciso, qui non è chiaro chi l'abbia deciso, che se sei scettico sull'efficacia del vaccino o hai paura che questo vaccino ti faccia male, c'hai le reazioni avverse. A me sembra, quindi, febbre, brividi, diciamo condizioni che in genere sono estremamente leggere o passeggere per un vaccino qualsiasi, quelli di vecchia produzione, diciamo vecchia per capirci, e che però invece magari per alcuni dopo il vaccino del Covid, insomma, hanno provocato qualche giorno di febbre, di malessere forte, insomma quasi sintomi simili al Covid stesso quando è venuto in maniera abbastanza seria. E allora c'è una telefonata, aspetta, che è il 2? Sì, telefono 2, sì. Pronto? Pronto? Io ho alzato tutto, aspetta, no, sì. Pronto? Ci sei? Non risponde, non so che dire. No.
Pronto? Aspetta che non riesco. Riprova un po'.
Pronto?
Ma tu sentivi la compagna che ti diceva pronto? Ah, ecco, al telefono però non ci sentivi.
No, pronto? Perché io qui ho tutto funzionante, quindi non so, se vuole richiamare rispondiamo dall'altro telefono, se c'è un problema adesso lì, non lo so.
Senti, ti dispiace di chiamare che... grazie, scusa.
Era tutta... Allora, sì, adesso richiama, quindi sentiamo questa telefonata che riguarda quello che abbiamo detto adesso. Sì. No, no, è interessante, sì. Aspettiamo quindi che arriva questa telefonata, eccola qui. Pronto? Sì, sì, adesso ti metto in onda, aspetta un attimo. Eccoci, adesso dovrebbe essere tutto a posto. Ci sei?
Sì, mi sento bene. Sì,
oh,
sì.
Perfetto, anche noi. Allora, dimmi, dici.
No, semplicemente volevo consigliare un libro, se era possibile.
Certo.
Che si chiama La felicità dei batteri, anzi, i batteri della felicità, precisamente.
Ah.
È della signora Alanna Collen.
Sì.
E parla appunto di questi batteri, che siamo fatti noi, più del 50% del nostro corpo è fatto da batteri.
Certo,
quindi
sì,
anziché combatterli dobbiamo in qualche maniera, diciamo, accudirli, volerli bene in qualche maniera,
sì,
proprio perché ci aiutano nella nostra vita.
Certo, questo hai perfettamente ragione, certo, poi non è che qui se ti viene la polmonite sei felice, cioè diciamo che
no,
sicuramente, no, lo so, infatti lo conoscevo questo libro per sentito dire.
Bene.
E io volevo ricordare anche che l'antibiotico appunto comunque massacra la flora batterica intestinale, che è fondamentale, per cui va preso esclusivamente in casi proprio in cui è necessario. Va aggiunto anche che spesso i medici sono messi in croce dalle mamme, dalle stesse persone adulte, eccetera, però insomma dovrebbero, perché dammi un antibiotico che secondo loro poi passa tutto, però dovrebbero, insomma. Io quando ero bambina il mio pediatra aspettava 3 giorni per vedere che succedeva, però questi pediatri sono scomparsi, non lo so. Va bene, ti ringraziamo.
Guarda, era proprio una tesi di questo libro, appunto, di prendere il meno possibile gli antibiotici.
Certo.
Proprio in casi estremi, perché ammazzano tutto,
e infatti poi ti vendono le cose in farmacia per ripristinarlo.
E i medici ti danno l'antibiotico per lavarsi le mani, per mettersi, diciamo, il culo parato.
È vero, è vero. D'accordo, grazie.
Bene,
mille.
Grazie. Buona giornata a tutti. Ciao.
Ciao, ciao. E quindi con questo piacevole e gradito intervento al telefono noi ci salutiamo in perfetto orario. Troverete al più tardi domani la trasmissione. E quindi vi ripetiamo gli appuntamenti: domani dalle 16 in Piazza del Campidoglio per difendere le occupazioni col Movimenti per il diritto all'abitare, domenica 14 al Casale Alba 2 dall'ora di pranzo per chi vuole, se no dalle 15 per rilanciare questa iniziativa che ci sarà il 26 a Roma davanti alla CEA, appunto per la questione dei rifiuti. Il sabato invece a Metropolis, sabato 20 scusate, a Metropolis dalle 15 ci sarà questa iniziativa sulla transizione energetica, che quindi vedrà anche ovviamente i movimenti che si battono sul ciclo dei rifiuti. Quindi con questo vi salutiamo, vi ricordiamo che avete ascoltato Radio Onda Rossa, che potete sostenerla attraverso il crowdfunding andando sul